Bentrovati a tutti. Oggi, per la rubrica Uno sguardo nella mente, abbiamo con noi la psichiatra psicoterapeuta Maria Schneider, che ci parlerà del malsano uso farmacologico. Stiamo assistendo negli ultimi anni in Italia ad un incremento notevole dell'uso di psicofarmaci. Ci puoi illustrare meglio questo fenomeno?
Allora, sì, buongiorno. Dunque, effettivamente, per quanto riguarda l'uso degli psicofarmaci, i dati sono piuttosto allarmanti. Il Censis ha fatto una ricerca tra il 2001 e il 2009 in cui praticamente registrava che l'uso era aumentato addirittura del 114% ed è un aumento molto significativo, anche se è di dimensioni contenute rispetto agli Stati Uniti, dove la percentuale si aggira al 250% nello stesso periodo. Poi alcuni studi recenti sulle ASL italiane hanno dimostrato come la prescrizione annua di psicofarmaci hanno visto anche recentemente un notevole incremento. Risulta che le persone che ricorrono agli psicofarmaci sono soprattutto le donne dopo i 45 anni e gli anziani over 75. E se si considera che i farmaci più richiesti sono gli antidepressivi, gli ipnotici per regolare il sonno, gli ansiolitici, dobbiamo pensare che i maggiori fruitori degli psicofarmaci sono persone affette da disturbi psichiatrici minori. Sappiamo che li usano al di fuori di un percorso terapeutico, con una semplice prescrizione del medico di base, oppure, e questo mi sembra molto grave, se li procurano online. Quindi si evidenzia un vero e proprio abuso che si avvicina a una forma di tossicodipendenza. Un altro dato inquietante da registrare è l'aumento degli psicofarmaci ai bambini. La rivista Pediatrics, in un accurato studio, ha rilevato che nel decennio 2000-2010 in America c'è stato un incremento della prescrizione del 46%. Ma anche la Germania non è da meno. Nel 2011 ben 750.000 bambini avrebbero una diagnosi di DHD, cioè bambini sempre distratti con un incontenibile movimento, perché la DHD è una sindrome di iperattività e deficit di attenzione. I maschi sarebbero la maggior parte, cioè 650.000, con maggiore diffusione intorno al decimo anno di vita. Quindi possiamo parlare proprio di un fenomeno di doping scolastico.
Incredibile!
Di farmaci come il Ritalin, i quali riducono solo i sintomi a prezzo di effetti collaterali che sono distruttivi e tra l'altro dopo 24 mesi sono completamente nulli gli effetti. Quindi l'associazione, per esempio, Giù le mani dai bambini, che è il più rappresentativo comitato per la farmacovigilanza pediatrica, denuncia queste attività promozionali propedeutiche alla commercializzazione del farmaco a DHD, prodotti tra l'altro che non sarebbero neanche autorizzati, e denuncia anche attività pre-marketing come il finanziamento a congressi scientifici per diffondere la DHD, oppure la creazione di siti internet per propagare la presunta malattia, se non per spiegare ai bambini stessi come gestire la disattenzione e la iperattività, stimolando in questo modo nelle famiglie l'interesse per la relativa terapia, che ovviamente sarà farmacologica.
Ma secondo lei perché è aumentato l'uso di farmaci?
Ma oltre all'interesse economico delle industrie farmaceutiche di cui ho parlato ora, per quanto riguarda i bambini penso che ci sia proprio un'incapacità di rispondere sul piano psicologico da parte della famiglia e di rispondere a un disagio espresso dal bambino, dal figlio. Il bambino che sta male va compreso, capito nella sua richiesta e va trovata una soluzione sul piano psicologico, non farmacologico. Per quanto riguarda invece gli adulti, si ricorre con facilità, secondo me, allo psicofarmaco perché apparentemente è la via più breve per far scomparire il sintomo. Ma la malattia mentale rimane ed è quella parte sottostante e che ha una complessità maggiore rispetto al sintomo. Ed è proprio quella che va affrontata perché contiene una distruttività verso se stessi e nel rapporto interumano. Chi fa uso dello psicofarmaco non vuole intraprendere una via più impegnativa che è quella di mettere in discussione un suo modo di vivere e di pensare, ma ritiene che il disagio mentale sia genetico e congenito, e questo è un concetto molto importante su cui mi soffermo un attimo, perché la psichiatria organicista che porta avanti tale principio in realtà non è mai riuscita a dimostrare in laboratorio, nonostante gli strenui tentativi, l'organicità della malattia mentale. Questo tipo di psichiatria non distingue tra il cervello e la mente, che ha il primo è un organo che regola tutte le funzioni del nostro corpo, la seconda, la mente, che ha certamente un'origine biologica e non spirituale, implica un concetto molto più vasto perché coinvolge la nostra realtà psicofisica, quindi investe tutta la nostra esistenza. Ma del concetto di identità umana ne hanno già parlato la dottoressa Colosimo e la dottoressa D'Agostino nelle precedenti interviste, quindi non mi soffermo ora. Vorrei far notare che se la malattia mentale comparisse nel nostro corredo genetico, cioè se fosse vera questa affermazione, e quindi comparisse nel nostro corredo genetico o al momento della nascita, saremmo allora condannati a convivere con il nostro disturbo per tutta la vita, senza mai alcuna possibilità di cambiamento. E questa è una non verità, cioè è addirittura un'assurdità, perché noi psichiatri e psicologi vediamo nelle psicoterapie non associate ai farmaci, quindi anche quelle non associate ai farmaci, dei cambiamenti importantissimi del paziente.
Ma allora, secondo lei, i farmaci sono inutili?
Se parliamo degli psicofarmaci ai bambini, penso non solo che siano inutili, ma io penso siano addirittura nocivi, perché tendono a nascondere difficoltà che il bambino rischia di portarsi dietro tutta la vita. E quindi, come dicevo prima, nel caso che il bambino si ammala bisogna aiutare i genitori a capire il problema e trovare il modo per uscirne. Per quanto riguarda gli adulti, ritengo invece che gli psicofarmaci possono svolgere una funzione importante, però bisogna usarli al momento giusto e solo in certe situazioni. Pensiamo per esempio alle psicosi, cioè le gravi patologie psichiatriche, dove ci possono essere ideazioni deliranti che possono passare all'agito. Per esempio, non so, può insorgere il delirio che il vicino di casa è il diavolo. Allora, chiaramente in questo caso si perde il rapporto con la realtà e questo può essere molto pericoloso per sé e per l'altro, e quindi richiede effettivamente un intervento farmacologico anche tempestivo. Oppure nelle depressioni gravi c'è il rischio dell'autolesionismo o del suicidio del paziente, e allora devono essere prescritti i farmaci e, se necessario, anche ricorrere al ricovero in reparti specializzati. Però, secondo me, quello che è molto importante capire è che il farmaco cura il sintomo, cioè l'espressione manifesta, però il sintomo non è altro che l'espressione di una malattia mentale che sta sotto. Per questo è fondamentale, sia nei casi clinici gravi ma anche quelli meno gravi, un percorso di psicoterapia, perché risulta l'unica strada per arrivare alla cura, per la guarigione. In questo senso, se ci pensiamo bene, il farmaco diventa uno strumento che rende accessibile la relazione tra il terapeuta e il paziente, e quindi non l'unico strumento. Vorrei fare per esempio un esempio semplice per gli ascoltatori. Se noi consideriamo le infezioni di tipo organico, per esempio una bronchite, si usa il farmaco sintomatico tipo l'antinfiammatorio per eliminare la febbre, il dolore, eccetera. Però poi si deve necessariamente intervenire con l'antibiotico perché è quello che debella i batteri, cioè che sarebbero i veri responsabili dell'infiammazione. Quindi lo psicofarmaco corrisponde al farmaco sintomatico, la psicoterapia invece è l'antibiotico perché elimina la causa e quindi è quello che porta alla guarigione.
Lei dice che ciò che cura non è lo psicofarmaco. Ci potrebbe spiegare meglio la funzione della psicoterapia, allora?
Sì, allora, vanno fatte delle premesse, perché qui ci vorrebbe molto, molto tempo per spiegare, però, ecco, con questa premessa dico, prima di tutto, che così come esiste la cura della malattia fisica, organica, e avviene attraverso la medicina e la chirurgia, così esiste la possibilità della cura della malattia mentale attraverso la psicoterapia. Cioè il concetto di sanità e malattia esiste anche sul piano psicologico. Inoltre, altra premessa, non si può parlare di cura o di guarigione della mente se non si parte dalla certezza che è originariamente sana la nostra mente, se è ammalata, e se si è ammalata si può curare. La psicoterapia ha come fondamento la relazione tra terapeuta e paziente. Allora, da una parte c'è il paziente che chiede la cura perché si è ammalato nel corso degli eventi o tappe evolutive della sua vita. Pensiamo per esempio all'infanzia o all'adolescenza, dove ci sono lutti o abbandoni precoci o situazioni traumatiche. Ma pensiamo anche all'età adulta, in cui in occasione di separazioni si perde la capacità di amare e pertanto si va incontro al vuoto e alla perdita della vitalità. Dall'altra c'è lo psicoterapeuta, che deve essere in grado di curare il nucleo malato del paziente. E questo può essere possibile soltanto attraverso una presenza che ovviamente non sia solo materiale, perché lo psicoterapeuta deve essere capace di intervenire e rispondere tenendo presente l'obiettivo, che è il rifiuto e la trasformazione della violenza invisibile del paziente. Pertanto a questo punto è necessario andare in profondità, cioè addentrarsi in quel mondo interiore dell'altro dove hanno origine la vitalità, le pulsioni, gli affetti, le immagini. Cioè è in quella sfera sottostante alla coscienza che troviamo il motore della nostra vita, ciò che ci spinge al desiderio, all'innamoramento e alla creatività, ma anche quello che si può ammalare. Allora, lo psicoterapeuta ha il dovere di affrontare quelle dimensioni che, essendosi ammalate, sono portatrici di distruzione. Dovrà, cioè, cimentarsi in un rapporto coinvolgente, senza però rimanerne imbrigliato. E quindi, in sintesi, devo dire, deve emergere un'identità di medico della mente. In questo senso penso che è indispensabile fare una differenza, cioè tra cura e prendersi cura. La prima indica che c'è una mente che si è ammalata e può e deve essere curata. La seconda, cioè prendersi cura, contiene un pensiero di assistenza per cui sarebbe impossibile sottrarsi al malessere. L'unica via sarebbe pertanto la rassegnazione e l'adattamento, soluzioni a cui ognuno di noi si deve assolutamente ribellare, per poter cercare di ritrovare quella realtà originariamente sana che è andata perduta.
Allora, grazie a tutti per l'ascolto, grazie alla dottoressa Maria Schneider che è stata con noi e ci ha dato queste delucidazioni sul maluso, abuso forse a volte di prodotti farmaceutici o psicofarmaci. Grazie tantissime.
Grazie a voi, arrivederci.